Poi lo sapete quale sarà l'esito dell'incontro di questa sera? Con Gianni, credo, gli amici di Fiorenzo l'abbia detto, che alla fine dell'incontro di questa sera voi verrete divisi a coppie e a due andrete bussando nelle case del vostro paese, a Rovereto piuttosto che a Fiorenzuola, per dare l'annuncio del Cristo risorto, perché questo fanno i missionari. Il nostro contenuto di fondo è Gesù morto e risorto. Quindi voi busserete, vi apriranno e voi direte: siamo venuti a portare l'annuncio del Cristo risorto. Lo sapeva, gli avevi detto Don Gianni che era per sempre, andando avanti, alla fine questo noi desidereremo. Allora io vi chiedo, se voi andaste in giro e bussaste alle porte del vostro paese, della gente che conoscete o conoscete meno, e dite: siamo venuti a portarvi l'annuncio che Cristo è risorto. Io credo che se vi conoscono, si domandano che cosa vi siete fumati di pesante, e quando andate via si parlano con i familiari, dicono: ma è andato un po' di testa, eh? Se non vi conoscono e bussate dicendo: siamo venuti a portare la luce di Cristo risorto, vi scambiano o per quelli che vendono le torri di guardia, o per i venditori del folletto, o per quelli dell'Enel, perché passano anche quelli dell'Enel che vogliono controllare se c'è risparmio o non c'è risparmio, eh? Cioè, dico, questa vicenda della missione, dell'essere missionari, è una vicenda che non dobbiamo caricare di enfasi e nemmeno immaginarla come una gigantesca pianificazione per fare proselitismo religioso. Perché si rischia, dentro questa parola, la missionarietà, andare ad essere missionari, portare l'annuncio del Cristo risorto, si rischia di mettere dentro nel calderone tante cose che oggi potrebbero veramente essere scambiate per qualche cosa che infastidisce profondamente e ne andrebbe a detrimento del Vangelo stesso. Quindi è evidente che l'esito non sarà questo fatto di girare bussando nelle case e dicendo: siamo venuti a portare la luce di Cristo risorto, sai che Cristo risorto, questo vorrei dirti. Non è questo che intendiamo fare, minimamente. Esattamente per non confonderci con tutte queste forme enormi di proselitismo, di vendita di prodotti, di tentativo di persuasione del prossimo circa il valore di qualche cosa, che ci lascia meno perplessi. A me lascia perplesso ancora di più guardando come si muoveva la prima comunità cristiana, perché il libro che per antonomasia parla di missione sono gli Atti degli Apostoli, più ancora del Vangelo. Il Vangelo è il momento in cui il Cherigma, cioè l'annuncio della salvezza, si fa carne. Gli Atti sono il momento in cui questo Cherigma, cioè questo annuncio della salvezza, viene portato in giro. Allora, se leggete gli Atti, credo che li abbiate letti con attenzione, voi vi accorgete che non c'è nessuna pianificazione missionaria. Nessuna. Nessuno si mette a tavolino dicendo: adesso ci dobbiamo spostare da Gerusalemme per andare ad Antiochia, poi ci dobbiamo spostare da Antiochia per andare verso l'Acaia, e poi ci dobbiamo spostare dall'Acaia per andare verso Roma. Nessuno pianifica una strategia per essere missionari. E in quel testo e in quel momento della storia e in quell'epopea, che è l'epopea missionaria per eccellenza, la testimonianza del Vangelo scorre e passa unicamente a partire da delle contingenze, cioè gli apostoli che vivevano in un certo stile, che parlavano in un certo modo, che testimoniavano una certa verità, venivano contrastati e si spostavano da un luogo all'altro. In questo spostarsi da un luogo all'altro, continuavano ad essere se stessi e a dire ciò in cui credevano. E così nasce in gran parte la missione degli Atti degli Apostoli. Luca, che è un furbo, e chi un pochino gli evangelisti li conosce, sa il modo con cui Luca scrive, l'ironia con cui scrive, ma anche il tratto fine con cui scrive, dice sempre: questa cosa l'abbiamo decisa lo Spirito Santo e noi, cioè ha sempre questa lettura dello Spirito che guida ogni cosa, perché è un modo di interpretare le cose che avvenivano. Gli apostoli andavano in sinagoga, il popolo ebraico li rifiutava, allora dicevano, boh, andiamo dai pagani. Andavano dai pagani, e dove andavano? All'Areopago. Pensate Paolo che va all'Areopago di Atene. Non viene capito, allora dice, boh, mi sposto dalla gente di cultura alla gente più semplice. Andavano a Efeso, nel grande anfiteatro di Efeso, dove veneravano Artemide degli Efesini, eccetera, eccetera. Non viene capito, si sposta dal grande anfiteatro alle strade della città. Ma non pianifica nulla. Cioè non si mette a tavolino a studiare la strategia. Ma semplicemente, a partire dalle cose che accadono, dalle vicende che vive, cerca la prima comunità cristiana di testimoniare le cose in cui crede. Allora, alla luce di quella battuta iniziale che andremo in giro a coppie per fare bussare nelle case e dire sai che Gesù è risorto, e alla luce di qualcosa di un pochino più fondativo, c'è cioè una lettura minimamente attenta degli Atti degli Apostoli, non pregiudiziale. Lettura pregiudiziale, noi, io intendo questa, che siccome abbiamo in testa un'idea di missione pianificata, pensiamo che gli atti dicano questo. Alla luce di questo, dobbiamo dire che la missione non è una cosa che possiamo studiare a tavolino, pianificandola il tutto per tutto, trovando tutte le strategie più praticabili e le cose più persuasive, ma è qualcosa che in qualche modo ci deve nascere da dentro. Allora, se Luca stesso la sdogana, cioè dice a chi legge quel testo, ma non preoccupatevi di mettere giù una pianificazione per essere e diventare missionario, ma cerca di lasciarti toccare il cuore affinché questo cuore arda, allora ho pensato di fare anch'io questo e di lasciarmi suggestionare da una sola riga di un testo evangelico. Questa sola riga è nel capitolo 24 di Luca, il testo degli apostoli di Emmaus, dei discepoli di Emmaus, lo conosciamo. Qui siamo tra detti lavori, quindi sappiamo la vicenda come avviene. Ma la riga finale, la riga in cui loro tornano a Gerusalemme, quella riga ha, secondo la spiritualità di Luca, e secondo questa immagine della missione che ho cercato con quattro battute di trasmettervi, quella riga ha in nuce tutto il segreto della missionarietà. Quindi adesso io la leggo, penso che l'abbiate sentita mille volte, e tentiamo in quella riga di entrare, in quelle poche parole che non sono come pietre, a volte diciamo le parole sono come pietre, lì in quel testo le parole sono come diamanti, cioè hanno bisogno di essere lucidate per tirar fuori tutto lo splendore da cui sono caratterizzate. Allora cercheremo queste parole, pochissime parole perché ripeto una riga, di lucidarle e di far emergere lo splendore che le caratterizza. Cosa dice il testo? Luca 24, la lettura di tutto il brano di Discepoli di Emmaus ve la risparmio, ma alla fine, dopo aver riconosciuto Gesù allo spezzare del pane che sparisce dalla loro vista, il testo dice, al versetto 33, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Allora, è evidente che queste pochissime righe ruotano attorno ad un tema solo, il tema della resurrezione di Gesù. Loro corrono e tornano a Gerusalemme col desiderio di raccontare l'incontro con Gesù risorto e trovano gli apostoli che già parlano della resurrezione di Gesù, perché Gesù è risorto ed è apparso a Simone. Questo è il nucleo di ogni annuncio, è il nucleo di ogni missione, è davvero il punto incandescente di ogni contenuto missionario. Allora, io mi sono chiesto, noi oggi come possiamo dire la resurrezione? C'è possibile ancora oggi parlare di resurrezione? Narrare
l'evento della risurrezione, testimoniare la risurrezione. Credo che siamo in un contesto in cui è difficilissimo, difficilissimo parlare in questi termini. Anzitutto perché c'è una grande confusione proprio a livello culturale attorno a questa parola. Nel periodo pasquale mi capitava di sentire alla radio, non mi ricordo più quale radio fosse, ma c'erano due conduttori, un uomo e una donna, un lui e una lei. Era Pasqua, sono finiti su questo dialogo molto banale, molto elementare sul tema della risurrezione, e il lui diceva alla lei: no, ma io questa cosa della risurrezione proprio non la gradisco, perché l'idea di vedermi dei morti viventi, degli zombie che camminano, veramente mi fa un po' specie. Che basta a dirvi quale confusione c'è, no? Si parla di resurrezione e si intende la riesumazione di un cadavere, il ritornare in vita di uno che esce dalla tomba mezzo putrefatto e comincia a camminare come i film. Mentre la resurrezione è completamente un'altra cosa. Paolo dice: muore un corpo carnale, rinasce un corpo spirituale. Però una radio in cui tranquillamente un conduttore, con pochissima esperienza religiosa evidentemente, parla in questi termini, io credo che intercetti il sentore di molti. Quando si dice resurrezione, tanti pensano a quest'idea, che un morto esce dalla tomba, con tutta la sua carne addosso, e siccome si è consumato un po', è come lo zombie. Quindi capite che già culturalmente c'è da fare una purificazione nelle idee. Poi ci sono altri elementi che effettivamente rendono difficilissimo parlare di resurrezione. Provate a pensare che cosa abbia voluto dire il fatto che sia sempre più esorcizzata la morte, oggi come oggi. Quando una persona muore, usiamo tutti i linguaggi, pensate alla forza del linguaggio, no? È salito al cielo, ci ha lasciato, dorme il sonno dei giusti, ha abbandonato questo mondo, ha salutato i suoi cari. Mettiamo tutte le parole possibili tranne dire è morto. Ma perché dentro il linguaggio c'è questa esorcizzazione dell'ultimo tabù, che è la morte, che o è spettacolarizzata nei film o se no non se ne può parlare. Allora, dentro una cultura che esorcizza la morte, che la vuole allontanare a tutti i costi, mettiamoci a parlare di resurrezione. Faticosissimo. Così come altrettanto faticoso è parlare di resurrezione in un contesto in cui la vita media si è allungata tantissimo e si è giovani all'infinito. Quindi sembra che questa età della giovinezza non abbia più limiti. A me, che ho 50 anni, ancora mi guardano e mi dicono: un prete giovane. Dico: ma
anche a me dicendo, dicono: un diacono giovane.
Muore un qualcuno che ha 78, 80 anni, e c'è qualcuno che è in grado di dire: ma quanti anni aveva? 78. Ah, giovane. Dico, vabbè. Cioè, e si è allungata tantissimo, anche in virtù di scoperte mediche, ben ci vuole, l'esistenza, la vita. Ma tutto questo rende sempre più difficile per noi collocare, contestualizzare l'annuncio di fondo che abbiamo, cioè il fatto che dopo la morte c'è dell'altro per noi credenti. E questo è il nostro nucleo, perché Cristo l'ha vissuto per primo. Ora, ultimamente è uscito un libretto interessantissimo da questo punto di vista, scritto da Don Armando Matteo, che è un prete di mezza età, non giovane, molto intelligente, ha scritto questo libretto che si intitola Tutti muoiono troppo giovani, che è questo, non so se qualcuno ha già avuto modo di leggerlo, intrigante al massimo. Lui è quello che ha scritto già La prima generazione incredula, La fuga delle quarantenni dalla Chiesa, adesso è uscito con questo Tutti muoiono troppo giovani, ed è una riflessione proprio su questo tema, su come l'allungamento della vita ci renderà sempre più difficile parlare di resurrezione. Ora, anche provate a pensare dentro una polemica che arriverà e scoppierà tantissimo, perché è evidente che scoppierà, e sarà una lotta da lunghi coltelli sul tema dell'eutanasia in Italia, perché l'allungamento della vita porta inevitabilmente a malattie neurodegenerative, porta inevitabilmente ad avere anziani in casa da accudire, porta inevitabilmente l'innalzamento di costi pensionistici, inevitabilmente l'innalzamento di costi della sanità. Ma figuratevi che polemica verrà fuori sull'eutanasia. Ma noi siamo in grado di introdurre una riflessione come cristiani anche a partire dal tema della risurrezione, quindi di poter affrontare il fine vita alla luce della risurrezione? Se soltanto accenni a parlare di questo, ti dicono: ma cosa c'entra? Non puoi mica pensare di mettere dentro sto tema, dentro una cosa così grande. E no, dove lo mettiamo, scusate? Allora, noi ci troviamo obiettivamente a fare i conti con una difficoltà seria e reale di annuncio del nostro nucleo fondante della fede in un contesto in cui c'è un'allergia incredibile ad ascoltarlo. Allora ci potremmo chiedere se alla luce anche di questa parola, di questa righetta che abbiamo ascoltato, questa di Luca, non ci sia una modalità di cominciare a creare il terreno per l'annuncio della risurrezione di Cristo ed evidentemente della nostra risurrezione, quindi a creare il terreno per quello che è il punto centrale della nostra fede, perché in questo noi siamo testimoni e missionari. Io credo che i quattro verbi in cui è scandita questa riga che vi ho letto, questi quattro verbi siano in qualche modo propedeutici, passatemi questa parola, fungano da preparazione all'annuncio della risurrezione. I quattro verbi sono: ritornarono, trovarono, ascoltarono, che è un verbo che non c'è ma lo si deduce, ma Luca è maestro del non detto, narrarono. Ritornarono, trovarono, ascoltarono, narrarono. Fermiamoci su questo verbo ritornarono, cioè fecero ritorno a Gerusalemme. Che cos'era Gerusalemme per i due di Emmaus? Il testo non l'ho letto, ma ripeto, credo che lo sappiate bene. Gerusalemme era il luogo da cui fuggivano. Era il luogo della loro delusione. Era il luogo delle speranze infrante. Gerusalemme rappresentava quel posto a cui non fare ritorno, perché avrebbe richiamato loro la sconfitta. Quindi rappresentava ciò che volevano in qualche modo evitare, il non più affrontabile, il non più trattabile, il non più incontrabile. Ci eravamo fidati, pensavamo che fosse lui a liberare Israele e invece non è stato così. Ora, che questi, dopo l'incontro con Gesù, facciano ritorno esattamente lì, partendo di sera, tornate al testo di Emmaus, resta con noi perché si fa sera, il giorno già volge al declino, quindi viaggiano di sera, probabilmente di notte, vista la distanza, Gerusalemme e Emmaus. Quindi in un contesto completamente disagevole, non facile a fare viaggi, tornano esattamente da quel luogo da cui dovevano fuggire. Cioè, cosa fanno? Rileggono diversamente la loro esperienza. Perché? Perché Gesù li ha aiutati a rileggerla diversamente, a guardare l'esperienza che avevano fatto e anche l'esperienza della morte in croce del loro maestro con occhi nuovi. Il testo, che io sempre presuppongo in voi, dice che Gesù con loro fa esattamente tre passaggi. Il primo passaggio, dopo che loro hanno raccontato quello che avevano fatto con un tono piuttosto disfattista, piuttosto stanco, il primo passaggio è un passaggio in cui Gesù li aggredisce letteralmente, stolti e tardi di cuore. Cioè, questi raccontano un problema, questi comunicano la loro tristezza e ci stupisce che Gesù reagisca così, È come se uno venisse a raccontarci i suoi patemi d'animo o qualche cosa che l'ha veramente distrutto e noi gli dicessimo: ma sei veramente stupido, sai? Ma Gesù fa questo, stolti, tardi di cuore. Cioè, la prima reazione è una reazione ad urto. Boom, li deve come scioccare, dire, ma come mai questo che è stato qui finora, si è affiancato a noi, tranquillo, tranquillo, ha camminato con noi, adesso ci prende di petto in questa maniera. Poi comincia a narrare loro le scritture affinché loro aprano la mente all'intelligenza delle scritture. E il testo dice che lo riconobbero e si aprirono i loro occhi, mente, occhi, fa parte dell'intelligenza. Quindi l'opera di Gesù, dopo lo shock iniziale, è quello di fargli rileggere con una intelligenza diversa gli avvenimenti. Terzo passaggio, dopo che l'intelligenza ha cominciato a riflettere diversamente sugli avvenimenti, il loro cuore arde nel loro petto, dice il testo. Non ci ardeva forse il cuore nel petto? Quindi dopo che l'intelligenza è entrata in azione rileggendo gli avvenimenti, anche le emozioni si mettono in moto. E loro, trovando una via nuova di rilettura di ciò che li aveva fatti soffrire, provano un calore interiore, un'emozione interiore, un ardimento nel cuore che non avevano mai provato. Cos'è che li fa ardere così? Solo alla fine la presenza di Cristo risorto, ma prima è tutta questa possibilità di rileggere diversamente il vissuto. Allora, io credo proprio che Luca ci consegni questo primo terreno propedeutico all'annuncio della risurrezione, preparatorio all'annuncio della risurrezione, e ci dica quasi tra le righe che non c'è nessun contesto umano che non possa essere riletto come un ambito salvifico, cioè come un'occasione con cui Dio sta salvando quella persona. Anche l'evento che ti ha traumatizzato di più, l'evento che ti ha sconvolto di più, l'evento che ti ha apparentemente distrutto e magari anche realmente distrutto, è un evento che la potenza di Dio può usare e ribaltare come momento salvifico per la tua vita. Quando noi cristiani riusciamo a dare questo senso alle cose, alle nostre cose, ma anche alle cose che la gente ci racconta, quando riusciamo, io mi accorgo di questo, che le persone immediatamente entrano in sintonia con noi e sono disposte all'ascolto con molta più facilità. Quando con la nostra parola, con la nostra presenza, con la nostra vicinanza, riusciamo a suggerire una possibilità di guardare con occhi nuovi ciò che ha toccato profondamente l'esistenza delle persone, allora noi prepariamo il terreno all'annuncio della risurrezione. Perché tutto l'annuncio della risurrezione successivo, quello che faranno gli apostoli, quello che fa Pietro in tutti gli atti degli apostoli, è fondato su questa parola. Gesù Cristo passò beneficando e salvando. Voi l'avete ucciso, dice Pietro, ma Dio l'ha risuscitato. Ora, questa parola non è la cronistoria di quel che è avvenuto, no, leggetela da dentro questa parola. Questa parola dice, voi avete fatto una porcheria e quindi siete colpevoli, perché voi l'avete ucciso, dice Pietro. Quindi avete compiuto qualche cosa che è uno scempio. Quindi questa è una cosa che, se voi ci riflettete un attimo, l'uccisione di questo giusto vi potrebbe devastare interiormente. Ma Dio l'ha risuscitato, cioè Dio, facendolo risorgere, ha riscattato anche voi e ha fatto diventare quella morte l'evento salvifico per voi. Quindi capite che c'è un avvenimento negativo che, se letto con un solo criterio, è: abbiamo fatto una schifezza, abbiamo ucciso un giusto. Ma riletto alla luce della risurrezione, è: quel passaggio è stato il passaggio in cui siamo stati salvati, in cui le nostre colpe sono state assunte e purificate. Capite che la struttura è esattamente la stessa, quindi quando tu dici a una persona ciò che ti distrugge può essere lo strumento che Dio sceglie per salvarti, per portarti ad un livello più alto. Quando diciamo questo a una persona, noi stiamo preparando il terreno alla resurrezione. Glielo diciamo perché Gesù è risorto. Non è una lettura psicologica, capite? Non si tratta di dire questo perché è un'opinione, come dire, basta che la leggi diversamente la cosa. No, non è questione di leggerla diversamente. È questione che questa è la logica di Dio. Per noi che crediamo. Però siccome non ci è facile bussare una porta e dire, lo sai che Gesù è risorto? Però potrebbe essere possibile a persone che anche sono lontane dalla fede poter offrire questo criterio diverso, che per noi è evangelico, per loro no. Ma nel momento in cui il terreno si apre, il seme può cadere. Allora, in questa immagine del ritorno dei due, c'è davvero qualcosa di molto grande, lo intuite, no? È qualcosa che è praticabile da noi come missionari nei contesti in cui ci troviamo e ci troveremo. Quindi ritornarono. Trovarono riuniti gli undici. Allora, se vi mettete nella mente dei due che stanno tornando pieni di gioia e di entusiasmo nel luogo che prima fuggivano, e stanno tornando di notte, è chiaro che tornano con l'idea del dire andiamo e raccontiamo e diciamo questa cosa. Invece trovano che gli undici che sono lì, e non importa che sia già un contesto di credenti, qui stiamo indagando i nuclei della missione, non i contesti in cui esplicitarla, trovano che questi hanno già in qualche modo ricevuto l'annuncio, hanno già sperimentato Cristo risorto. Quindi trovano che in qualche modo il Signore li ha anticipati. Lo trovano il contesto, non lo devono costruire. Questa parola trovare mi fa pensare che dentro lo stile missionario dei cristiani è indispensabile maturare la capacità di vedere i segni di Dio anche là dove non siamo passati noi, non è passata la Chiesa, non c'è qualcosa di esplicitamente religioso. Guardate, paradigmatico su tutto questo, sempre nel racconto degli Atti, è il momento, è la vicenda di Paolo. Quando Paolo deve andare a Corinto, ha una paura incredibile di andare a Corinto, perché Corinto è una comunità moralmente lasciva, perché c'è gente difficile, perché sono divisi tra loro, perché la città è un porto di mare, è un punto di corruzione. E Paolo teme di andare a Corinto. È il grande Paolo, integerrimo e apostolo delle genti, teme di andare a Corinto. E però il Signore gli parla, ha una visione, in cui gli dice non temere, perché io ho un popolo numeroso in quella città. Dici come? Ma guarda, mica una città di corrotti, un porto di mare pieno di papponi, prostitute, chi più ne ha più ne metta. E Dio che gli dice, io ho già un popolo numeroso. Cioè, ci sono già presente. Tu la prima cosa che dovrai fare è trovare dove io sono già nel cuore di quelle persone. Allora, dentro quest'altro verbo, trovare, io vedo uno stile anch'esso propedeutico della risurrezione di Gesù. Uno stile di chi sa cogliere il bene e trovare il bello ovunque esso sia. Quindi è uno stile del missionario che non parte dicendo il bello ce l'ho io in tasca, arrivo, ve lo do. Il buono ce l'ho io in tasca, arrivo, ve lo do. No? Ma prima vorrei trovarlo, guardarmi intorno. E dentro quell'immagine dei loro occhi che si aprirono, io ci vedo anche questo, la possibilità di un missionario, di un testimone del Vangelo, di aprire gli occhi sul bene che lo circonda. Anche quando non è direttamente legato ai suoi contesti ecclesiali o religiosi. Il terzo verbo è il verbo ascoltare. Vi ho detto non c'è questo verbo, però Luca, che è un maestro del non detto, ce lo passa, ce lo consegna questo verbo. Perché? Perché loro arrivano, trovarono riuniti gli undici, i quali dicevano: davvero il Signore risorto è apparso a Simone. Uno che legge con attenzione, dice: se gli altri dicevano, vuol dire che questi due che arrivano ascoltano. Ma Luca scrive così, no? Perché ha stima del lettore, quindi dice: io sono di fronte a un lettore intelligente, se gli dico che gli altri dicevano, vuol dire che i due che arrivano ascoltano, quindi mettono in atto la dinamica dell'ascoltare. Ma voi pensate a quanto oggi sia importante ascoltare? Perché non lo fa più nessuno, eh? Guardi una trasmissione televisiva, un talk show, e tutti sono preoccupati di dover assolutamente dire la loro. Da quelli che vengono chiamati dall'esterno, agli interventi degli ospiti, a tutto, l'unica preoccupazione è: io devo dire la mia. L'ascolto diventa una cosa sempre più rara, una capacità in via d'estinzione e pertanto sempre più preziosa. Ma quell'ascolto libero dalla pressione di dover immediatamente dare risposte. Non so voi quanto abbiate a che fare col dover ascoltare le persone, ascoltarle un po' a lungo, no? Io mi rendo conto, credo che questa sia l'esperienza di tanti miei confratelli, che è tanto più fecondo l'ascolto quanto più ti liberi da questo timore e da questa ossessione di dire: adesso cosa gli dico? Adesso che risposta gli do? Cioè, l'ascolto presuppone tante volte di essere come una specie di contenitore vuoto che raccoglie. E proprio perché ha raccolto tanto, quando il seme porta frutto, lo porta con efficacia. Cioè, se sei persona che ascolta, quella volta che parlerai è molto probabile che ti ascolteranno. Se sei persona che parla di continuo, che ha sempre sulla bocca le risposte, alla lunga, sanno già che tu parlerai. È difficilissimo tutto questo oggi, perché è una società dell'apparire. Questo modo di fare sembra perdente. Però, per fortuna, anche dal punto di vista culturale, c'è qualcuno che lo mette un po' in crisi. È uscito non da molto un libro di un filosofo francese di origine algerina che si chiama Pierre Zahoui, che si intitola L'arte di scomparire. L'arte di scomparire per una vita nella discrezione. Ah, un gioiello, guardate, veramente un gioiello. Io quando l'ho letto ho detto: insomma, meno male che qualcuno dice anche queste cose nel campo della cultura, no? E combatte un po' quest'idea che a tutti i costi dobbiamo esserci sempre dovunque, apparire sempre dovunque, se no siamo perdenti. A tutti i costi dir la nostra, se no moriamo, no? Cioè, l'ascoltare. Sapete quanto sono pieni i luoghi dove c'è gente che ascolta? Quanta gente ci va? Per il bisogno di essere ascoltata, ma di essere ascoltata seriamente. E sapete quante persone arrivano a un punto della vita che avrebbero una vita da narrare, perché è complicata, perché gli pesa, e si fanno la domanda: ma chi vuoi che l'ascolti la mia vita se la racconto? Non so se voi mai è successo questa cosa di dire: ma chi la racconta la mia vita? Cioè, chi vuoi che se la prenda nell'ascoltarla? Chi vuoi che si metta lì a perdere tempo ad ascoltare la mia esistenza? È davvero un'arte difficilissima, e però questa è proprio un'arte che dice
che il tempo da dedicare all'ascolto, che la qualità dell'ascolto, che la voglia di ascoltare, noi cristiani ce l'abbiamo anche perché la nostra vita non finisce qui. Perché la resurrezione di Gesù ha inaugurato una continuità di esistenza tra l'oggi e il domani, tra il terrestre e il celeste. Quindi perché non ascoltiamo tante volte? Perché corriamo, ma noi preti per primi, no? Corriamo, abbiamo sempre da fare. Non c'è tempo. Ascoltare seriamente non c'è tempo, c'è 10 minuti, un quarto d'ora, cioè poi dopo devi fare qualcosa. A noi preti la gente ci chiama e se deve venire a parlare dice la disturbo. Brutto. Cioè per noi, non so te Don Gianni, ma per me è la peggiore stilettata che mi danno. Quando devono venire a parlare mi dicono la disturbo. Ma la maggiore stilettata per me è perché dico ma che cacchio di testimonianza ho dato io. Che non ho tempo ad ascoltare. Sono messo male, malissimo. Cioè io vado, veramente la cosa peggiore per cui vado in crisi, potrebbero dirmi tutte le altre cose, miliardi di cose che dicono e mi dicono, ma la peggiore è quando la disturbo, perché dico, ho dato proprio l'immagine di non esserci, di non avere tempo, di non poter ascoltare una persona, di non... Vabbè, ma quello che questi devono fare, i due che arrivano lì, non è mettersi innanzitutto a parlare, ma prima ascoltare gli altri che parlano. Ed è uno stile del regno, è uno stile da risorti. Quarto verbo, narrarono. Quindi fecero ritorno, trovarono, ascoltarono, che è un verbo dedotto, abbiamo detto, narrarono, raccontarono. Allora, raccontare. Saper raccontare, saper narrare è una questione di linguaggio. Non è l'arte oratoria. È proprio una questione del modo avvincente, caldo, persuasivo, vero, con cui si dicono le cose. E tutti coloro che parlavano della resurrezione di Gesù negli Atti degli Apostoli colpivano profondamente perché sapevano narrare. Io molto umilmente come Chiesa penso che noi abbiamo veramente bisogno di imparare nuovamente, perché nei secoli l'abbiamo avuta, poi in parte l'abbiamo smarrita, l'arte della narrazione, cioè di come diciamo le cose, del linguaggio che abbiamo. In questa settimana mi facevo l'esame di coscienza Don Gianni e pensavo, dicevo, ma guarda noi preti che titolo abbiamo messo a questa serata. La missione del discepolo alla luce del Vangelo. E dico, se fossi uno intermedio, un po' sulla soglia della Chiesa, trovassi una bacheca con scritto su una serata con un titolo così, io non ci vado nemmeno se mi pagano per andarci. Con un titolo così... Cioè, è un titolo scoraggiante. È come quando si hanno una quintalata di giovani presenti a un incontro, a una riunione, non lo so, a una veglia, e l'incipit è carissimi giovani. Cioè, che metà dei giovani sono già sulla porta che se ne stanno uscendo quando tu inizi dicendo carissimi giovani. Cioè, il linguaggio, la narrazione, il racconto. Il mondo... è sempre di chi lo sa raccontare. Di chi lo sa raccontare. Perché le cose possiamo anche farle belle, ma se non le sappiamo narrare, è la narrazione che aggancia. Ora c'è anche tutto un mondo da cui possiamo imparare, perché io dico questi due narravano perché ardeva il loro cuore nel petto e io sono convinto, cioè tu racconti perché dentro ce l'hai quel calore, perché sei stato toccato, ma nessuno può dire come devi fare a essere toccato. Questa è una grazia, questo lo sapete voi e sapete quando il Signore ha toccato il vostro cuore. Poi però guardate che esiste tutta una serie di cose che si possono imparare su come si narra, su come ci si presenta, su che cosa si dice. Quindi c'è un livello che dipende dallo spirito, dipende dall'ardimento del cuore, e poi c'è un altro livello che dipende anche dalla nostra buona volontà. Esempi banalissimi, cioè due settimane fa sono stato a pranzo con un amico che fa il produttore di vini. Rapidissimamente, ma così alleggeriamo anche il tono. Gli ungheresi che hanno brevettato il Tokaj, vino bianco, hanno vietato che questo nome sia utilizzato per altri vini in giro per il mondo. Quindi in Italia non possiamo più chiamare il vino bianco friulano Tokaj, non possiamo più, perché il brevetto è stato fatto dagli ungheresi. Infatti non esiste più, non trovate nessuna etichetta con scritto Tokaj oramai, perché è vietato. Allora questo produttore ha detto, beh, io non posso farlo, eccetera, eccetera, ha dato un nome fittizio al suo vino, e però ha messo sull'etichetta quel passaggio di Romeo e Giulietta di Shakespeare, quando nel dialogo sul balcone, non so se qualcuno lo sa o se lo ricorda, a un certo punto Giulietta dice a Romeo, tu ti chiami Montecchi, ma cosa vuoi che sia il tuo nome? Tu puoi cambiare il nome, no? E gli dice quella frase stupenda, la realtà di una rosa resta sempre tale, anche se noi le cambiassimo il nome, la rosa non perderebbe mai il suo dolce profumo, dice Giulietta Romeo. L'ha messa sull'etichetta, ecco, chapeau, capito cosa vuol dire saper raccontare? E mi dice, poi sai Don, che ho venduto una quintalata di bottiglie in più, No, dico, ma saper raccontare, l'ha saputa raccontare, capito? Non ha detto semplicemente, beh, non possiamo più, no, ti immaginate l'etichetta che ho scritto, il nome del vino, che ne so, uve rare, non possiamo più chiamarlo Tokaj secondo la legge, la norma, eccetera, eccetera, puff, t'addormenti. E immaginate l'etichetta che ho scritto, la realtà della rosa resta sempre tale, anche se tu le cambiassi il nome. Perché non perderebbe mai il suo dolce profumo. William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Ezra. A parte la genialità, ma questa è l'arte del racconto, per come la vedo io. Ma non io, scusate, solo nessuno. Quindi non è semplicemente che narriamo, è che troviamo le forme del nostro linguaggio per toccare i cuori. Gli apostoli, quando parlavano allora, il testo dice che la gente si sentiva trafiggere il cuore. Cioè, sentivo un'emozione. Io, che ho quasi 50 anni, sono prete, vi dico che quando questo mio amico con in mano la bottiglia di bianco mi ha letto questo testo di Shakespeare, mi è venuto un attimo di magone qua. Dico, porco cane. E leggevo un'etichetta di un vino. Ma non leggevo un'etichetta di un vino, leggevo una storia. Quindi credo che ci sia chiesto un impegno perché la nostra narrazione sia così, perché il nostro racconto sia così. Guardate che i due, scusate se mi dilungo, i due di Emmaus, nel momento in cui Gesù si accosta a loro e non lo riconoscono, cominciano a parlare di Gesù dicendo che lui passò bene, tu solo sei così straniero a Gerusalemme, dicono al pellegrino, non sapere cos'è successo in questi giorni, come Gesù di Nazareth passò beneficando e salvando, ma i nostri capi l'hanno crocifisso e l'hanno ucciso. Quello è il credo apostolico, messo in bocca a due che parlano in modo moscio e non ci credono. Luca è ironico, perché Luca c'ha anche questo umorismo capace, no? Dice, guarda, vi faccio vedere come tu puoi dire le cose evangeliche senza stile, senza intensità, senza capacità di narrazione. E quei due proclamano il credo senza convincere nessuno. Manco chi gli sta a fianco. Quindi quante volte parole ripetute, che sono parole cristiane, che sono come un cembalo che tintinna, dice Paolo. Cioè, roba che risuona a vuoto, che non incide mai nel linguaggio, no? Perché la narrazione s'ammoscia. Quindi anche dentro questo narrare io vedo un seme dell'annuncio della risurrezione, perché la risurrezione porta vita, è esplosiva, quindi il linguaggio che adesso è associato e che prepara ad essa è esplosivo. Chiuderò con solo un'ultimissima connotazione che non è uno di questi verbi, i verbi li lascio quattro, ma è una riflessione quasi assolutamente personale, non autobiografica ma personale. Il racconto di Emmaus non ha niente di miracolistico, no? Gesù si accosta, cammina con loro, parla, li rimprovera, apre la mente, scalda i cuori, spezza il pane, tranne che alla fine sparisce. Il testo non dice se ne andò, dice sparisce. Quindi noi non possiamo immaginare che si alza dal tavolo in cui era seduto con i due, li saluta ed esce dalla locanda. No, letteralmente si dissolve. Sparì dalla loro vista. E questo è l'unico avvenimento, tra virgolette, in qualche modo soprannaturale di quel momento. Come se l'Evangelista ci facesse fare i conti con l'assenza, con uno che da quel momento in avanti, in quella forma, non c'è più, non c'è. L'assenza, la lontananza, la distanza. E da lì in avanti, quei due e tutti gli altri saranno chiamati a custodire l'assenza come luogo della loro interiorità. E io penso che questo oggi sia enormemente fecondo come modalità di annuncio. A voi sembra complesso nel dirlo, ma guardate, è un contesto sociale in cui bisogna essere sempre connessi. Sempre. Guai a pensare alla distanza, guai a pensare alla lontananza e l'impossibilità di un contatto. Se si va in gita da qualche parte, la prima angoscia è se prende o non prende. Prende quante tacche? Una tacca, due tacche, cinque tacche. Cioè l'idea che tu non possa comunicare e che questo ti possa servire a fare dell'altro e che quindi ci sia una distanza che possa rimanere incolmabile, che ci sia un'assenza che tu non puoi andare più a recuperare, ma che quell'assenza diventi la possibilità di nutrire dell'altro dentro di te. Filosofo italiano che si chiama Antonio Prete, ma Prete non è, Prete è il suo cognome, ha scritto questo libro sull'interiorità, Dialoghi dell'interiorità, dove ai primi due capitoli proprio su questo tema dell'assenza, belli, mi sono piaciuti molto, e dice proprio questo, che l'assenza è il luogo dove noi coltiviamo l'interiorità. Ora, poter aiutare le persone a vivere quell'assenza come luogo spirituale, a custodire l'assenza, non a maledirla, perché questo hanno fatto i discepoli. Proviamo a leggere le cose anche dall'altra parte della medaglia. Noi continuiamo a dire, ma Gesù, un Gesù presente, un Gesù che è sempre stato con loro, un Gesù che, no, in certe modalità, in tutt'altre modalità, Gesù è sempre stato un assente, non un presente. E però quell'assenza per loro era non depressiva, ma era il propulsore di fare qualcosa di significativo. Era ciò che li faceva muovere, era ciò che scatenava il desiderio. Era come una voce che li accompagnava costantemente. Io non so se avete sentito una delle ultime canzoni, adesso qui scomodiamo uno un pochino più a portata, non filosofi, ma Zucchero, una delle ultime canzoni, si intitola Voci, qualcuno l'ha sentita? No, sentitola perché è bellissima, una canzone fantastica. E a un certo punto del testo lui canta dicendo: ci sono voci che sono voci contro il tempo, che riempiono la vita restando nel silenzio. Beh, mi sembra di sentire, io penso che avrebbe potuto scriverla un apostolo queste frasi. In fondo noi dentro, in questo modo ci portiamo la voce di Gesù, no? Ma in questo modo possiamo aiutare ogni persona a rileggere le assenze che lei sperimenta, le lontananze, le distanze. Ho finito con una citazione di un libro che amo molto, anche se tanti, soprattutto i miei confratelli, sono scandalizzati di questo testo. Gli amici sanno che l'ho quasi sempre sponsorizzato, che si intitola Il Regno di Emmanuel Carrère. Scrittore francese, anche filosofo, prima lontano dalla fede, poi si è avvicinato alla fede, poi è tornato ad allontanarsi dalla fede, contestando la Chiesa e tante verità evangeliche. A un certo punto è stato preso dal desiderio di scrivere un libro su Gesù e ha scritto questo testo provocatorio che si intitola Il Regno, sul Vangelo di Luca. Ci ha messo 7 anni per scriverlo. Ed è il testo di un sedicente ateo che riflette sul Vangelo e si chiede come possa lui, da non credente, avvertire i segni del risorto, di quello che i credenti credono essere risorto, e quindi avvertire i segni del regno. Ad un certo punto finisce a incrociare una comunità di handicappati o disabili, come si diceva all'inizio, e a fare un'esperienza con loro. E racconta nelle ultime pagine questa esperienza. E dice: il giorno seguente, rimane con loro una settimana, domenica dopo pranzo il ritiro finisce. Prima di separarci e tornare a casa, cantiamo tutti un canto religioso del tipo Gesù per le strade. La deliziosa signora che si occupa di Elodie, la ragazza Down, ci accompagna alla chitarra e siccome il canto è allegro, tutti cominciano a battere le mani e i piedi a tempo, a dimenarsi come in discoteca. Con tutta la buona volontà del mondo, sinceramente io non riesco a prendere parte a un così intenso momento di kitsch religioso. Canticchio vagamente, con la bocca chiusa, mi dondolo prima su un piede, poi sull'altro, e però aspetto che finisca. Improvvisamente sbuca accanto a me Elodie, che si è lanciata in una specie di farandola. Questa ragazza Down mi si pianta davanti, sorride, getta le braccia in aria, ride di cuore, soprattutto mi guarda, mi incoraggia con lo sguardo, e nel suo sguardo c'è una tale gioia, una gioia così pura, così fiduciosa, così abbandonata, che io comincio a ballare come gli altri, a cantare che Gesù mi sta passando accanto. E mi salgono le lacrime agli occhi mentre canto, ballo e guardo Elodie, che intanto si è scelta un altro partner. E devo ammettere che quel giorno, per un attimo, io ho capito che cos'è il regno. E beh, io spero che ci sia dato anche a noi di capirlo e poi anche e soprattutto di viverlo.